www.redigio.it e la storia continua. La cucina nel Medioevo, dall'Islam con sapore. Continua dalla puntata precedente. In ogni cucina degna di questo nome non potevano poi mancare il grande focolare e il tannur, ovvero il tipico forno cilindrico destinato alla cottura del pane, del quale però non disponevano le famiglie più modeste, le quali per la cottura del pane e altri cibi erano costrette allora a ricorrere a forni comuni, secondo una pratica peraltro ancora abbastanza diffusa. Come abbiamo avuto modo di vedere, i canoni alimentari della cucina islamica moderna non sono poi così differenti di quelli in auge nel Medioevo, il che ci consente di ricostruire con una certa precisione quali fossero le abitudini alimentari degli arabi nel corso del Medioevo e addirittura prima. Anche se è vero che, con l'avvento dell'Islam, gli europei, pur continuando a consumare prodotti come i carciofi, il riso e gli agrumi introdotti nel vecchio continente dagli arabi, tesero a discostarsi dalle abitudini alimentari di questi ultimi, per sottolineare, anche dal punto di vista gastronomico, la profonda differenza con i mori. È altrettanto certo che numerosi sono a tutt'oggi gli apporti della cucina araba che sopravvivono nella nostra. Il successo del couscous. Tra i piatti simbolo di questa gustosa contaminazione figura senza dubbio il couscous. Couscous, selku, kesku, che dir si voglia, e comunque il couscous o è sempre il couscous o couscous, ovvero il couscous nel quale parla anche il pellegrino Artusi. Il termine derivante dalla radice cascasa, pestare, designa una preparazione culinaria a base di semola cotta a vapore, in genere servita con uno stufato molto speziato a base di carne, pesce e o verdure. È un piatto antichissimo, il couscous, è la specialità più nota e diffusa nei paesi arabi del Nord Africa, dove tradizionalmente viene servito la notte di lunedì e venerdì, come vuole la sunna, la tradizione normativa islamica che si rifà, invece al Corano, alla vita e alle opere di Maometto. Ben conosciuto anche in Occidente in epoca medievale, il couscous fu il cibo che permise la sopravvivenza dei prigionieri europei che nei secoli seguenti ebbero la sventura di cadere nelle mani dei corsari arabi. Il diavolo e l'acqua nera. E parlando di cucina araba, non possiamo non accennare al tè e al caffè, due bevande delle quali si diffuse il consumo in Occidente solo nel XVII secolo, ma che già in età medievale erano popolarissime in tutto il Medio Oriente e in Nord Africa. A dire il vero, il tè non nasce in questi paesi, ma vi approda a seguito delle carovane dei mercanti arabi, che ebbero modo di conoscere e apprezzare la corroborante bevanda in Cina, dove il tè, già noto sotto la dinastia Tang, che è del secolo VII-X, era soggetto a un florido commercio. Il caffè, invece, giunse in Occidente dal vicino Oriente e dall'impero ottomano alla fine del XVI secolo, e secondo una delle numerose leggende fiorite su di esso, pare sia stato scoperto per caso intorno all'inizio del VII secolo da un pastore di capre yemenita, che per primo avrebbe notato la straordinaria vivacità dimostrata dai suoi animali dopo che avevano brucato i frutti rossi di un arbusto del gradevole profumo. Secondo altri, il caffè sarebbe originario dalla regione etiopica di Kaffa, da dove, verso il VI secolo, venne importato dallo Yemen. Quello che è certo è che gli arabi consumavano caffè già nell'VIII secolo, sotto forma di decotto di foglie e di semi. La tostatura e la macinazione dei semi risale solo al 400. E che tra i primi a descrivere le proprietà dell'aromatica bevanda fu Avicenna, 980-1038, come nome latinizzato del filosofo, medico e letterato persiano Abu Ali al-Hasan ibn Sina. L'acqua nera, come alcuni chiamavano il caffè al suo arrivo in Europa, ne fece molto discutere. Soprattutto la Chiesa, chiamata a decidere sulla liceità del consumo di quella bevanda, da subito molto popolare, che per i suoi effetti eccitanti si diceva fosse un'invenzione diabolica con la quale Satana aveva voluto compensare i musulmani del divieto di bere il vino, che in ambito cristiano aveva assunto invece valenze religiose importanti. Fu così che, sul finire del XVI secolo, Papa Clemente VIII, dopo aver sorbito egli stesso diverse tazze della bevanda incriminata, espresse il suo giudizio, affermando che il caffè era davvero delizioso e che sarebbe stato un vero peccato lasciarne l'uso solo ai musulmani, facendo invece una bevanda a pieno titolo cristiana, si sarebbe ottenuto il duplice risultato di non privarsi dell'ottimo caffè e di fare impazzire Satana di rabbia. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.